Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Diario di Sor Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Vilno, 14 novembre 1935, secondo fascicolo. In questo giovedì, mentre facevo l'adorazione notturna, sin dall'inizio non mi è stato possibile pregare. Una strana aridità si era impadronita di me. Non riuscivo a riflettere sulla dolorosa passione di Gesù. Allora mi stesi sul pavimento, a forma di croce. Offrii la dolorosa passione di Gesù al Padre Celeste, in riparazione dei peccati del mondo intero. Quando mi alzai da terra, dopo quella preghiera, andai al mio inginocchiatoio e ad un tratto vidi Gesù lì vicino. Gesù era come durante la flagellazione. Teneva nelle mani una veste bianca, che mi fece indossare, e un cordone, col quale mi cinse i fianchi, e mi coprì con un manto rosso, tale e quale a quello con cui fu coperto lui durante la passione. Un velo dello stesso colore, e poi mi disse: «Tu e le tue compagne avrete un abito così. La mia vita, dalla nascita alla morte, sarà la vostra regola. Specchiati su di me. Vivi secondo questo modello. Io desidero che tu penetri più a fondo nel mio spirito e tenga presente che sono mite ed umile di cuore». Una volta avvertì nell'anima una sollecitazione a mettermi all'opera, a compiere tutto ciò che Dio esigeva da me. Entrai un momento in cappella e udii questa voce nell'anima: «Perché hai paura? Pensi forse che mi manchi l'onnipotenza e non possa venirti in aiuto?» In quell'istante avvertii nell'anima una forza singolare. Nulla mi sembravano tutte le contrarietà che mi potevano capitare nell'adempimento della volontà di Dio. E venerdì, durante la Santa Messa, quando la mia anima era inondata della felicità di Dio, nell'anima sentii queste parole: «La mia misericordia è giunta alle anime attraverso il cuore divino e umano di Gesù, come un raggio di sole attraverso un cristallo. Io sentii nell'anima e compresi che ogni avvicinamento a Dio ci viene concesso per Gesù, in Lui e per Lui. Il giorno in cui terminò la novena, verso sera, dopo che erano state cantate le litanie, un sacerdote portò il Santissimo Sacramento nell'ostensorio. Quando lo posò sull'altare, vidi subito il bambino Gesù. Allungava le sue braccia verso sua madre, che allora aveva l'aspetto vivo. Quando la Madonna parlava con me, Gesù allungava le braccia verso il popolo lì riunito. La Madre Santissima mi disse di accettare tutte le richieste di Dio, come una bambina, senza minimamente indagare. In caso contrario la cosa non sarebbe piaciuta a Dio. In quell'istante il bambino Gesù scomparve e la Madonna perse l'aspetto vivo. L'immagine del santuario rimase come era prima. La mia anima allora venne inondata da una gioia e un'esultanza grande. Dissi al Signore: «Fa di me quello che ti piace. Io sono pronta a tutto. Ma tu, oh Signore, non allontanarti da me, nemmeno un istante». In onore della Santissima Trinità. Pregai la Madre Superiora di autorizzarmi a digiunare per 40 giorni, prendendo una fetta di pane ed un bicchiere d'acqua al giorno. Ma la Madre Superiora non mi diede il permesso per 40 giorni, ma solo per 7 giorni, uniformandosi al parere del confessore. Non posso esonerarla del tutto dagli impegni. E ciò per riguardo verso le altre suore, che potrebbero obiettare qualcosa. Io le do il permesso, sorella, quando è possibile, di dedicarsi alla preghiera o di prendere nota di alcune cose. Ma per quanto concerne il digiuno, non riesco ad escogitare nulla. Adesso vada. Può darsi che mi venga qualche idea. La domenica mattina io compresi interiormente che quando la Madre Superiora mi aveva destinata in portineria durante i pasti, pensava di potermi dare la possibilità di digiunare. Al mattino non andai alla colazione, ma poco dopo mi recai dalla Madre Superiora e le dissi così: «Dato che ho servizio alla porta, mi sarà molto facile evitare di essere notata». E la Madre Superiora mi rispose: «Quando l'ho messa in tabella, pensavo proprio a questo. Adesso capisco. Avevo avuto interiormente lo stesso suo pensiero». Domenica, primo giorno. andai subito davanti al Santissimo Sacramento e mi offrii insieme a Gesù, che è nel Santissimo Sacramento, all'Eterno Padre. Subito udii nell'anima queste parole: «Lo scopo tuo e delle tue compagne è quello di unirti a me nella maniera più stretta, per mezzo dell'amore. Concilierai la terra con il cielo, mitigherai la giusta collera di Dio ed impetrerai la misericordia per il mondo. Affido alle tue cure due perle preziose per il mio cuore: le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi. Per loro pregherai in modo particolare. La loro forza dipenderà dal vostro annientamento. Le preghiere, i digiuni, le mortificazioni, le fatiche, tutte le sofferenze, le unirai alla preghiera, al digiuno, alla mortificazione, alla fatica, alla sofferenza mia. E allora avranno valore di fronte al Padre mio». Dopo la Santa Comunione vidi Gesù e mi disse queste parole: «Oggi penetra nello spirito della mia povertà ed organizza tutto in modo che i più poveri non abbiano nulla da invidiarti, non nei grandi palazzi, non negli splendidi arredamenti, ma in un cuore puro ed umile trovo la mia compiacenza». E così, quando restai sola, cominciai a riflettere sullo spirito di povertà. Vedo chiaramente che Gesù non aveva nulla, benché fosse il padrone dell'universo. Nasce in una mangiatoia presa in prestito. Durante la vita fa del bene a tutti, ma egli stesso non ha dove posare il capo. E sulla croce vedo il massimo della sua povertà. Non ha nemmeno la veste su di sé. O mio Gesù, con il solenne voto di povertà, desidero assomigliare a te. La povertà mi sarà madre. Come non si possiede nulla esternamente e non si dispone di nulla come proprietari, così occorre non desiderare nulla interiormente. Come è grande la tua povertà nel Santissimo Sacramento! C'è mai stata un'anima così abbandonata come te, o Gesù, sulla croce? La castità, questo voto lo si capisce per se stesso, proibisce tutto ciò che è vietato dal sesto e nono comandamento. Naturalmente azioni, pensieri, parole, sentimenti. E comprendo che il voto solenne si differenzia dal voto semplice. Lo comprendo in tutta la sua estensione. Mentre riflettevo su ciò, sentii nell'anima queste parole: «Sei la mia sposa per l'eternità. La tua purezza deve essere maggiore di quella degli angeli, poiché con nessun angelo ho rapporti di così stretta intimità come con te. La più piccola azione della mia sposa ha un valore infinito. Un'anima pura ha una potenza incalcolabile davanti a Dio». l'obbedienza. Sono venuto a fare la volontà del Padre mio. Sono stato ubbidiente ai genitori, ubbidiente ai carnefici, sono ubbidiente ai sacerdoti. Ora comprendo, Gesù, lo spirito dell'obbedienza. E in che cosa consiste? Esso non riguarda solo l'esecuzione esteriore, ma interessa anche la mente, la volontà, il giudizio. Dando ascolto ai superiori, obbediamo a Dio. Poco importa se sia un angelo o un uomo a comandarmi in nome di Dio. Io debbo essere sempre obbediente. Non scriverò molto sui voti, perché essi sono già per sé chiari, basati sul concreto. Mi accingo piuttosto a gettare uno sguardo generale su questa congregazione. Riassunto generale. Non ci saranno mai case sparzose, ma una modesta chiesetta. E presso questa, una piccola comunità. Un piccolo gruppetto di anime. Sarà composto di non più di 10 elementi. Oltre ad altri 2, che dovranno sbrigare le varie necessità della congregazione, all'esterno e per i vari servizi in chiesa. Non porteranno un abito, ma vestiranno come i laici. Avranno i voti, ma semplici. Saranno strettamente sottomesse alla superiora, che starà dietro la grata. Avranno parte a tutti i beni spirituali della congregazione. Ma non ce ne potrà essere mai più di 2, preferibilmente una. Ogni casa sarà indipendente dall'altra. Tuttavia per la regola, i voti e lo spirito saranno unite fra loro, nel modo più stretto. In casi eccezionali si potrà inviare una suora da una casa all'altra, come è possibile. E per la fondazione di una nuova casa prendere alcune religiose, se necessario. Ogni casa sarà soggetta all'ordinario del luogo. Ogni religiosa abiterà in una cella a parte. Tuttavia la vita si svolgerà in comune. Si riuniranno insieme per la preghiera, per i pasti e per la ricreazione. Ogni religiosa che emette la professione non vedrà più il mondo, nemmeno attraverso la grata. Verrà ostruita da un panno scuro. Ed anche i colloqui saranno strettamente limitati. Sarà come una persona morta, una persona che il mondo non comprende, una persona che non comprende il mondo. Deve interporsi fra la terra e il cielo, implorare incessantemente la misericordia di Dio per il mondo, implorare forza per i sacerdoti, affinché le loro parole non risuonino invano, e affinché essi stessi riescano a mantenersi nella loro inconcepibile dignità, sebbene così esposti, riescano a mantenersi senza macchia. Non importa se di queste anime ce ne saranno poche, ma queste poche saranno anime eroiche. Per le anime deboli, pusillanimi, non ci sarà posto. Fra di loro non ci sarà alcuna divisione in cori, né si divideranno i madri né i mammine, né i reverende o reverendissime. Saranno tutte uguali fra loro, anche se all'origine fra loro c'era una grande differenza. Noi sappiamo chi era Gesù, come si è umiliato, con chi ha avuto rapporti. porteranno una veste uguale a quella che egli ha portato durante la passione. E non solo la veste, ma dovranno imprimere su di sé le impronte per le quali egli si distinse: la sofferenza e il disprezzo. Ognuna dovrà tendere al massimo rinnegamento il proprio io. Dovrà amare l'umiltà. E quella che si distinguerà maggiormente in questa virtù sarà idonea a dirigere le altre. Dato che il Signore ci ha fatte compagne della sua misericordia, anzi di più, dispensatrice della sua misericordia, dobbiamo avere un grande amore per ogni anima. Cominciare dalle anime elette, fino alle anime che ancora non conoscono Dio. Con la preghiera e la mortificazione, giungeremo fino ai paesi selvaggi, aprendo la strada ai missionari. Ricorderemo che il missionario è come un soldato al fronte, che non può resistere a lungo, se non è sostenuto da una forza esterna che non partecipa direttamente alla battaglia, ma gli fornisce tutto ciò di cui ha bisogno. Questo è rappresentato dalla preghiera. Ognuna, pertanto, deve distinguersi per spirito di apostolato. Mentre questa sera stavo scrivendo nella mia cella, ho udito questa voce. Non uscire da questa congregazione. Abbi pietà di te stessa. Ti attendono grandi sofferenze. Mi sono girata in direzione della voce, ma non ho visto nulla, e così ho continuato a scrivere. Ad un tratto ho avvertito un sussurro e queste parole: appena esci, noi ti distruggeremo. Non ci tormentare. Quando ho guardato, ho visto molti brutti ceffi, ma appena ho fatto col pensiero il segno della croce, sono spariti tutti immediatamente. Quanto è orribilmente brutto Satana! Povere le anime dannate che debbono vivere in sua compagnia. La sola sua vista è più ripugnante di tutte le pene dell'inferno. Dopo un momento ho udito questa voce nell'anima: non avere paura di nulla. Non ti capiterà niente se io non voglio. Dopo queste parole del Signore, una forza misteriosa è entrata nella mia anima e gioisco immensamente della bontà di Dio. Postulato. Età richiesta per essere accolta. Ogni persona dai 15 ai 30 anni può essere accolta. In primo luogo, occorre badare allo spirito dal quale è animata una data persona. Al carattere. Vedere se ha una volontà decisa. Il coraggio di seguire le orme di Gesù. e questo con gioia ed esultanza, perché Dio ama chi dà gioiosamente. Deve disprezzare il mondo e se stessa. La mancanza della dote non sarà mai motivo di mancata accettazione. Naturalmente ci devono essere tutte le formalità. Non accogliere quando ci sono situazioni imbrogliate. Inoltre, non possono essere accolte persone melanconiche, propense alla tristezza, con malattie infettive, caratteri ambigui, sospettosi, inadatti alla vita religiosa. Occorre fare grande attenzione nella scelta dei membri, poiché basta una persona inadatta per mettere in subbuglio tutto un convento. Durata del postulato. Il postulato durerà un anno. In quel periodo una data persona dovrebbe vedere se quel tipo di vita le piace e se è adatto o meno a lei. Nello stesso tempo la maestra deve controllare attentamente se quella data persona è adatta o meno a quel sistema di vita. Dopo un anno, se risulta che ha buona volontà e un sincero desiderio di servire il Signore, occorre accoglierla in noviziato. Il noviziato deve durare un anno, senza alcuna interruzione. Le novizie devono essere istruite sulle virtù che riguardano i voti, sull'importanza dei voti stessi. La maestra deve mettere ogni impegno nel dare loro una solida formazione. Le eserciti nell'umiltà, poiché solo un cuore umile osserva con facilità i voti e prova grandi gioie che Dio elargisce alle anime fedeli. Non avranno l'impegno di un lavoro di responsabilità, in modo che possano dedicarsi liberamente al proprio perfezionamento. Sono rigorosamente tenute ad osservare le regole, le norme in vigore, come del resto tutte le postulanti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.